e facciamo partire un'altra.
Bisogna parlare un sacco, però.
OBS è molto buono, no, lo consiglio per fare cose del genere, anche tutorial, è robusto, funziona. L'ho provato su 3 sistemi operativi diversi, mentre invece il software di montaggio, questo è un inciso, Shotcut, che era il più appetibile,
non va tanto bene,
va in crash. Mannaggia, sì, lo fai, però
è. OBS è robustissimo.
OBS è robusto.
Comunque, OBS, se vuoi interessarvi, consente anche di fare delle dirette su YouTube.
Si fa lo streaming. Sì. È diffuso come software di streaming. Sì, sì. Poi fa anche queste cose qui.
Come si chiama?
OBS. Lo trovi subito.
Scrivi così: OBS. Open Broadcast System.
Sì.
Nasce come strumento per i cosiddetti youtuber. Voi sapete che sono un youtuber?
Sì.
È molto importante che lo sappiate. Sapete perché?
Perché diventano una professione.
Perché i vostri bambini, i vostri futuri alunni, non quelli di quinta, quelli di prima, vi diranno che da grande vogliono fare di youtuber. Allora, se voi non state, ripeto, io sono un po' ripetitivo e noioso. Se voi non state in questo mondo e guardate il bambino come se dopo una frase del genere fosse un alieno e dite: ma questo di cosa parla? Che uso? Ecco, voi avete già perso la relazione con l'alunno. È semplice.
Andiamo a vedere la proposta di... perché è interessante questa proposta di Francesca. Ricapitolo, questo è di nuovo, lei ha fatto il remix del lavoro di Martina, che faceva le domande, fa fare a questo ragazzo le domande e dice: però io voglio fare la sottrazione. Ecco che dunque il primo blocco che fa la somma l'ha lasciato così com'è, il secondo blocco che fa la moltiplicazione l'ha lasciato così com'è, e poi ci ha aggiunto un blocco, una sezione che si occupa di fare la sottrazione. Qual è la strategia che ha adottato Francesca? Questo è anche istruttivo per far capire che quando si parla di codice non c'è la via, ci sono le vie, e poi bisogna vedere quella via. Dice: vabbè, scegli il primo numero fra 1 e 100, scegli il secondo fra 1 e 100, poi ci ha messo un if in più, un se. Se il primo numero è maggiore del secondo numero, allora fai tutte quelle cose lì e chiedi di fare la sottrazione, va bene? Come prima chiedeva di fare la somma, controlla che sia giusta, di che sei giusto e fai clap clap, altrimenti se il primo numero non è maggiore del secondo numero, allora ripeti la scelta di primo numero e secondo numero fino a quando è possibile fare il ripeti, fino a che non succede qualcosa, la coppia soddisfa il fatto che il primo numero è maggiore del secondo. E funziona, effettivamente. Cosa succede dentro? Che se per sbaglio becca due numeri che sono uguali, oppure il primo è inferiore al secondo, lo butta via e riprova finché non gli viene una coppia. Va bene? Allora, domanda mia che ho messo nel foro: si può fare meglio? Non so che fare, ve lo dico cosa io propongo o vi lascio con questa domanda e ci pensate voi? Vai, fantastico, era quello che volevo sentire. Quindi la mia l'ho fatta, perché anche a me piace giocare, va bene, ma non ve la dico.
Me
ne
fuori
la prossima volta. Sì, è una sola. Anzi, per inciso, la prossima volta io pensavo, allora, la prossima volta sembrava dedicarsi, doveva essere dedicata a invitare un maestro. No, poverino, perché no, e sarebbe bene, stanno male gli altri, perché è venuta una bomba d'acqua qualche giorno fa negli Abruzzi, dove lui lavora, e gli interventi che lui doveva fare, va fissato con tutte queste scuole, anche se tutta la gente non va più a scuola, li hanno spostato e quindi lui non ce la fa più a venire.
Allora, ce la caviamo da noi.
Sì, ma non ci mancava roba. Era interessante far venire una persona, è un vecchio maestro,
che non fa più il maestro, pensione, che lui ha lavorato da giovane a Taranto in contesti molto difficili, cioè lui ha avuto anche problemi di classe dove c'erano bambini o un coltello, insomma è arrivata anche una pistola a scuola una volta, lui ha fatto questa scuola difficile. È un maestro di quelli che poi era un maestro che non ha mai smesso di esplorare, è diventato molto esperto di, ha vissuto tutta la stagione di Logo degli anni 90, 80-90, è molto molto preparato, è un uomo di grande cultura e ora in pensione si è lanciato con la moglie, è una vispissima moglie avvocato, va bene, che l'aiuta nelle parti gestionali. Ha messo su una società privata di formazione dove la gente si iscrive e può. È una scuola difficile, va bene, dove le persone possono fare formazione. C'è un accordo con il ministero, eccetera. Ma è un uomo che ha tanto da raccontare. Era bello mettere a contatto questa persona con questo grande passato e con voi che siete così giovani.
Formazione di che
come?
Formazione di che tipo? Settoriale su qualche argomento specifico?
E sull'uso delle tecnologie nella scuola primaria. Poi vi do i riferimenti. Si chiama Giuseppe Albano, lo trovate
in un'associazione, in realtà è un'associazione, ma sono lui e la moglie.
Sono lui e la moglie, li ho conosciuti, sono venuti a trovarmi a casa mia, ho capito che sono loro, ma sono due persone di rango proprio, insomma ci si parla bene, parecchio bene. E dovranno venire 3 giorni qui, stare insieme e fare questa bella cosa con voi. L'ultima volta pensavo però, tanto una scelta vale l'altra perché veramente non so dove mettere le mani, pensavo però di riprendere e farvi, orientatemi anche voi, di venire qui di nuovo con gli apparecchi, le api, i robot, eccetera, la make-y, queste, e farvi vedere un po' qualche funzionamento, e anche la stampante 3D, farvela vedere funzionare, almeno vedete che cos'è, e fra l'altro farla funzionare con una facilitazione, con un apparecchietto che io ho da qualche anno, ma lo devo accoppiare alla stampante che abbiamo comprato così. Infatti ieri l'altro ho fatto una birbonata, ho chiamato un tassì, me la sono presa, me la sono portata a casa, perché se no non ho tempo di accoppiarla e ci voglio provare la settimana. Se pensate che sia una cosa buona, io dedicherei la prossima volta a queste cose pratiche. Se poi siete in questa quantità possiamo anche fare una cosa più collegiale, insomma più... E pensavo di fare questo, ecco.
Ma allora come si chiama il caso? Cioè,
il theater. Io ho scritto una cosa che nessuno ha considerato.
Vabbè.
No, infatti per scherzare, però. No, sì, no, a parte. No, però mi sono una dipendente comune di Firenze dell'educazione, parlando dei progetti per la. Insomma, per incentivare l'uso delle tecnologie da scuola, a Firenze in particolare, e ci ha parlato di questo iTheater, e ora non so se è su internet, perché aveva detto...
Ma era lì in per sulla cattedra, questa... No,
lei ci ha fatto vedere un progetto che avevano fatto, il primo sperimentale con 5 bambini. Sì. Però c'è hanno costruito proprio questo iTheater, che è un... Ragazzi,
no,
ma
non lo
vuoi, ma che cos'era di per sé? Che cosa fa
uno scanner?
I bambini creavano le storie perché mettevano proprio fisicamente
questo
scanner, e questo, cioè praticamente facevano dei video con delle cose materiali che loro inserivano nel come era un qualcosa costruito che costa un sacco di soldi,
sì, era un tavolo di lavoro,
sì, esatto,
scanner, cioè permetteva proprio, avevamo un schermo,
c'è
il sito proprio,
esiste una roba, ecco, è un banco, mi pare,
sì,
no?
Sì, è un banco.
Allora, di questi arnesi ne ho visti diversi a Londra, al BET, che era questa fiera, chiamiamola così, manifestazione, che si svolge tutti gli anni. Sono andato 2 anni fa, ci andrò di nuovo a gennaio, a livello internazionale, ovviamente, dove presentano tutte le varie diavolerie tecnologiche.
Però guarda, ci sono dei video su YouTube e non mi fanno.
Dunque, vi devo dire la... Allora, io vi dico la mia.
Però secondo me è un po' limitativo, non ci posso lavorare in fuori.
Io sono un pochino scettico rispetto agli strumenti molto dedicati, diciamo. dividerei un po' le tecnologie in due, potremmo dire un po' in due categorie, no? Quelle cosiddette general purpose, uso generale. La tecnologia più generale che c'è attualmente è ancora il computer, cioè, perché ci puoi fare davvero tante cose. Perché ci puoi fare tante cose? Perché ci puoi attaccare a dispositivi. E quindi è davvero un dispositivo molto più flessibile. Già un tablet va di meno, no? Ora poi invece, man mano che andiamo avanti, se voi andate per esempio sul sito, potete esplorare un sito di un produttore italiano, tra l'altro insomma, conosco bene, che è Campus Store. Qualcuno di voi è stata didatta?
No.
Nessuna di voi è stata didatta, peccato.
Però siamo state creativi fino
a noi. Vabbè. Sì. Allora, didatta c'erano anche per... Allora, se voi andate sul sito di Campus Store, vedete che di proposte, come dire, commerciali ce ne sono un'infinità. Non sono tutti prodotti informatici, ci sono anche sussidi, come si chiamano, didattici, anche tradizionali, però di strumentazione ce n'è davvero tanto. Ora per esempio c'è il discorso della robotica, no? Importante. Allora, la robotica è la bubot da 100 euro, ma è anche il robot antropomorfo Menao che ne costa 8.000. Allora il punto è, noi quando ci ritroveremo, ci troviamo a dover decidere in una, anche in una situazione, bisogna dire, di risorse spesso scarse, quindi che cosa andiamo a privilegiare? Da qui deriva anche quello, il lavoro che stiamo facendo ora al Ministero sull'uso dei device personali. Cioè l'idea è, ma se invece sfruttassimo quello che c'è già nelle tasche, negli zaini dei ragazzi?
Ma questo, ma l'altra volta non mi avevo in mente di dire, ma come si risolve però quando non in tutte le famiglie ci sono?
Assolutamente, ci sono infatti una serie di problematiche di questo tipo. Allora, per esempio ti dico come abbiamo risolto il mio istituto. Intanto dicendo a priori che non era un setting one to one, cioè che noi il setting one to one non lo vogliamo. Per cui il motto che avevamo coniato era: porta il tuo dispositivo a scuola e condividilo.
E c'erano, ce la facevano i ragazzi, sì.
Non è facile, ma è un ulteriore elemento educativo.
Certo.
Perché davvero, davvero non è facile, perché questi sono davvero dispositivi molto personali, che noi viviamo quasi come estensione del nostro corpo. Quindi già fargli staccare dal dispositivo di per sé educativo.
Come quando all'infanzia, se porti un gioco da casa, sai che in classe lo condividi.
Assolutamente, è quello che poi succede per esempio nel senza zaino, nel progetto senza zaino, che i materiali sono tutti in comune. E quindi non c'è il mio astuccio, i miei colori, il mio pennarello, la mia gomma.
Non lo so, però non so se è come il progetto scuola monopattini del mio bambino.
Questo è un po' diverso. Però poi io sono andato via, quindi non ho fatto in tempo. Però una delle cose che volevo lanciare era quella di recuperare i vecchi smartphone, per esempio, dei genitori, perché a volte il smartphone si cambia, anche i vecchi tablet. Lo smartphone senza la SIM a scuola può essere molto utile, solo come per esempio con il wifi lo possiamo recuperare. E anche qui c'è un elemento educativo importante, perché mandi il messaggio. Allora, intanto tutti abbiamo capito che questi sono dispositivi a obsolescenza programmata, no? Abbiamo capito tutti, no? Perché dopo un po', guarda caso, diventano lenti, non funzionano più, insomma, in qualche maniera siamo forzati quasi a cambiare. Cosa ne facciamo di quelli vecchi? Facciamo...
Mi mandate a me.
No, ma io ti dico, lo volevo fare a scuola, perché a scuola, come diceva Maria Chiara, cioè avere un, per esempio, un bel pool di dispositivi di tutti, e che sono magari smartphone non nuovissimi, ma che con la wifi, perché ecco, anche qui è un concetto importante. Noi a scuola con il dispositivo personale del ragazzino, il ragazzino si deve connettere alla rete della scuola, non deve essere consentito che utilizzi la sua per vari motivi. Allora lo smartphone senza SIM cambia magari un pochino, vecchiotto, scuola va benissimo, e averne un pochino, no? Averne, poi qualcosa si compra anche, quindi il discorso che fai tu è molto giusto, e si può ovviare un pochino in questo modo, cioè cercando di mantenere intanto la condivisione e poi avere anche una scorta, diciamo così, di dispositivi da utilizzare in comunità. Però è molto importante rompere il legame del mio, che ripeto, è anche pericoloso, è anche rischioso a certi punti di vista, ma guardate che il nostro lavoro è un lavoro un po' rischioso. Io magari l'ultima volta, ora se la trovo, però poi mi devo collegare, è difficile, vi vorrei far vedere un'immagine che ho usato in una presentazione a un convegno, ma forse la conoscete, è abbastanza famosa. È l'immagine di una famosissima fotografia di lavoratori sul grattacielo di New York, sono tutti seduti su una trave, no? Sono tutti insieme, ecco. L'ho usata come metafora del lavoro dell'insegnante, un lavoro molto pericoloso, rischioso, no? Perché ci dobbiamo mettere in gioco personalmente tutti i giorni, però che, come dire, in gruppo, quindi c'è anche l'elemento del gruppo lì, perché era una squadra, e per un obiettivo alto, in quel caso il grattacielo, ecco la metafora, e quindi insomma ho visto che poi è stata apprezzata come metafora da platea di insegnanti naturalmente, e quindi un pochino bisogna rischiare, se non si rischia niente, guarda, qua non si fa quasi nulla, vabbè, quello non si può fare, quell'altro ho paura, quell'altro che succederà, un po' di coraggio ci vuole.